Indosserò la toga virile nel giorno del mio compleanno, non appena finito il banchetto funebre. Disponi per la cerimonia in Campidoglio, affermò Aurelio, e con un gesto sprezzante si strappò dal collo la bulla infantile. Hai soltanto 16 anni, Domine, obiettò un bricio. Sarebbe più corretto aspettare i 17. Perché mai? Il generale Germanico fu dichiarato maggiorenne a 15. Padrone, Germanico era un membro della famiglia imperiale, si scandalizzò Aquila, il capo della servitù. E io sono Publio Aurelio Stazio, patrizio romano di famiglia senatoriale e pater familias della mia stirpe, scandì fieramente il giovane, andando a occupare il posto che gli spettava sullo scranno centrale del tablino. E ora occupiamoci del furto. Ma come, proprio adesso, con un dolore così grande? Obiettò il segretario, timoroso di violare le convenzioni. Mi sforzerò di dominarlo, rispose seccamente Aurelio, senza che nessuno osasse contraddirlo. Spiegatemi come sono andate le cose ieri notte. Il padrone sospettava da un pezzo che l'amministratore Diomede lo stesse imbrogliando, e di recente aveva fatto controllare i conti di casa da un esperto, raccontò Aquila. Conti che sono risultati perfettamente a posto, a quanto mi risulta, osservò Aurelio. Tuttavia c'è la fibula, intervenne un bricio. Il Dominus mi disse, proprio qualche giorno fa, di aver notato la sparizione di una spilla che raffigurava la dea dell'Aurora, la stessa che Aquila ha ritrovato nella stanza di Diomede. Evidentemente l'amministratore contava di appropriarsi del tesoro degli Aureli, sottraendolo pezzo per pezzo. Una fibula, vuoi dire questa? Aurelio aprì la mano e la mostrò, evitando però di rivelarne l'intera decorazione. Non lo so, non l'ho mai vista prima, esitò un bricio. Stava sempre chiusa nel forziere, insieme agli altri preziosi. Posso solo riferirti quanto mi aveva confidato il padrone, ammise di malavoglia. Aurelio tacque un istante, riflettendo. Che ore sono, Aquila? Chiese poi, quasi soprappensiero. È cominciata da poco l'ora ottava, Domine, rispose il capo della servitù dopo una rapida occhiata alla clessidra ad acqua. Qualcuno della casa è già uscito per il bagno? Domandò Aurelio. No, padrone, le terme aprono proprio adesso. Bene, portate un telo bianco e stendetelo davanti a me, ordinò in tono imperioso mentre gli schiavi si affrettavano a obbedire. Dal viso imperturbabile del giovane nulla traspariva della tempesta di dubbi, incertezze e perplessità che lo agitava. Stava giocando forte, tentando di imporre la sua autorità su uomini tanto più maturi ed esperti di lui. Comandare era facile, il difficile era farsi obbedire. E se avesse sbagliato quel suo primo precoce giudizio, niente gli avrebbe più restituito la stima e la fiducia dei servi che avevano in mano la sua casa, la sua vita e la sua reputazione di cittadino romano. Adesso, Umbricio, spogliati e dammi la tua tunica. Come? Chiese il segretario stupito. Hai sentito bene, ripeté Aurelio. Umbricio cominciò a levarsi un indumento dopo l'altro, scuotendo la testa senza capire. Quando rimase soltanto col subligaculum attorno all'inguine, Aurelio lo fermò. «Basta così, Umbricio», disse il patrizio. Poi, rivolto ai servi, comandò. «Ora sbattete bene le vesti sul lenzuolo». Mentre i servi eseguivano l'ordine, il giovane Dominus non smise un istante di fissare il segretario, che attendeva mezzo nudo tra le risatine delle ancelle. «Dove sei nato, Umbricio?» chiese Aurelio all'improvviso. «In un piccolo pagus tra Toscana e il lago di Vico», rispose questi. «Così mi era stato riferito, infatti», bofonchiò Aurelio pensieroso. Detto questo, scese dallo scranno, si chinò a esaminare il telo di lino e con la punta delle dita raccolse i granelli di sabbia caduti dalla tunica. «Un vero peccato che nel colpire Diomede alle spalle ti sia rotto il sacchetto, Umbricio. Però doveva trattarsi di un taglio molto piccolo, o te ne saresti accorto subito e avresti provveduto a indossare una tunica pulita. Invece sei andato a letto con quella sporca, aspettando di cambiartela dopo il bagno pomeridiano. Per fortuna a Roma le vesti notturne si usano ben di rado». «Cosa vuoi dire, Domine?» balbettò il segretario, pallido come il telo che giaceva ai suoi piedi. «Che quella notte hai seguito Diomede e l'hai colpito a tradimento, per poi saccheggiare l'arca con la chiave di cui chissà come ti ha riprocurato una copia. Sapendo del controllo della contabilità che mio padre aveva ordinato, avevi deciso di attribuire il furto all'intendente. Quindi, per essere certo che tutti credessero alla sua colpevolezza, hai nascosto nel suo cubicolo una delle fibule sottratte al forziere. «Non ho mai visto prima quella spilla, padrone!» protestò un bricio. «Ne sei sicuro? Te lo giuro sui numi immortali!» dichiarò il segretario, portandosi la mano al torace grassoccio. «Allora, come potevi sapere che raffigurava la dea dell'Aurora?» domandò Aurelio brusco. «Me lo riferì tuo padre, te l'ho già spiegato!» «No, Umbricio, è impossibile. Tutti quelli a cui hai mostrato la fibula vi hanno riconosciuto soltanto il leone Nemeo, per via della scritta graffita sotto l'immagine. Tu sei stato l'unico a parlare dell'Aurora.» «Ebbene?» interloquì il segretario, corrugando la fronte. «È l'Aurora, infatti, la dea rappresentata sul gioiello, ma nessuno sarebbe riuscito a dedurlo da questa piccola figura alata, che è del tutto irriconoscibile. Solo chi fosse stato in grado di leggere l'iscrizione avrebbe potuto identificarla», spiegò Aurelio mostrando la scritta incisa sul monile, «Nameo». «Ma è il nome del leone Nemeo», obiettò Aquila, il capo della servitù, mentre gli altri assentivano con convinzione. «È qui che vi sbagliate», ribatté Aurelio perentorio. «Siete stati tratti in inganno, tutti quanti, dal fatto che una parte della decorazione a sbalzo raffigura la belva, mentre la fanciulla alata compare soltanto in sottofondo. Però il nome di Nemeo risulta errato, e a me è parso subito strano che, lavorando a un'opera di tale finezza, un abile artigiano avesse trascurato l'ortografia, senza contare che questo monile non mi sembra affatto di fattura greca. Di conseguenza, ho sospettato che l'incisione potesse significare qualcosa di diverso e mi sono rivolto a un esperto di antichità, il fratello del generale germanico. «Non vorrai alludere a quel povero babbeo di Claudio, mi auguro. Lo sanno tutti che è un povero scemo», si meravigliò il pedagogo Crisippo. «Niente affatto», rispose imperturbabile il giovane Stazio. «Lungi dall'essere uno stupido, Claudio è un grande studioso, nonché il miglior conoscitore della lingua e della storia etrusca che ci sia oggi nell'urbe. Non appena ha visto la fibula, ha tradotto immediatamente la scritta. Ecco, guardate, questa lettera, che noi tutti abbiamo scambiato per una O, in realtà è la TH etrusca, iniziale di un nome che si legge, come molte parole di quella lingua, da destra a sinistra anziché da sinistra a destra. Dopo viene la E, quindi un segno che a prima vista pare una M, ma che in etrusco assume invece il valore della nostra S. La parola che infine risulta è Tesan, ovvero la dea dell'aurora dei nostri progenitori tirreni. «E con questo?» intervenne Umbricio con fare lievemente provocatorio. «Mio padre non sapeva una parola di etrusco», replicò Aurelio. «Di conseguenza non avrebbe mai potuto interpretare l'iscrizione e riferirtela secondo il suo autentico significato. Tu, invece, Umbricio, sei nato vicino a Tuscana, una delle ultime città dove ancora si parla e si scrive una lingua ormai talmente rara che persino i sacerdoti rischiano di sbagliare le formule sacre quando officiano i riti più antichi». Umbricio si strinse le braccia intorno al torace nudo e cominciò a tremare. «Così, ieri notte», continuò il giovane Stazio, «mentre ti impadronivi della fibbia per poter incolpare Diomede del furto, vedendo per la prima volta l'incisione, ti è venuto spontaneo leggerla nella tua lingua madre, nella quale in effetti era stata scritta. Se a ciò si aggiunge la sabbia che si era infiltrata nei risvolti della tua tunica, non rimangono dubbi. Il ladro sei tu.»